Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutti e a tutte, ben ritrovate, ben ritrovati in una nuova puntata di Yesterday's Papers. Oggi è 14 giugno del 2024. Come sapete, questa è una rubrica che va in onda dal lunedì al venerdì fino a fine mese, presumibilmente. Poi vedremo se riusciamo a essere attivi anche durante una estate che sicuramente avrà necessità di aggiornamenti continui, visto e considerando la situazione che si va piano piano plasmando e che è obiettivamente molto preoccupante. Dunque, oggi partiamo da quello che sta avvenendo in Palestina, in Israele, quindi il genocidio in atto. Cerchiamo di dare un aggiornamento sui fatti, tentando, questo è il nostro fine ultimo, di collegare questo elemento bellico di aggressione, di genocidio e di sterminio di una popolazione a quello che è invece il quadro internazionale, che secondo noi è la questione più importante, poiché al di là della evidente sproporzione dei mezzi utilizzati per devastare un intero territorio come è quello della Striscia di Gaza e parte della Cisgiordania e dunque il popolo che vi abita, d'altra parte c'è un necessario anello di congiunzione di certe politiche con quella che è una conflittualità internazionale. Ma andiamo un po' per stadi per cercare di comprendere quello che sta avvenendo proprio ultimamente. Quindi partiamo dalle dimissioni di Benjamin Gantz. È stato un po' sostenuto già dalla fine del mese passato, lo abbiamo anche individuato come un presumibile passaggio. Ricordate che Gantz, che era entrato nel gabinetto di guerra dopo il 7 ottobre, quindi non facente parte del governo Netanyahu iniziale, quindi quello di estrema destra, diremo fascista più precisamente, su loro stessa ammissione, insomma, aveva chiesto di cambiare un po' rotta, rimanendo sempre nell'ambito di una oppressione genocida, ma che tenesse conto, diceva Gantz, di una necessità di un piano che doveva essere presentato proprio l'8 giugno passato. Questa era stata la richiesta proprio fatta da Benjamin Gantz, in modo da riuscire a capire se appunto le decisioni strategiche potessero essere condivise, cosa che non è avvenuta, perché ricordiamo che proprio in quei giorni è avvenuta un'ulteriore strage di circa 200 o anche più abitanti residui di Rafah e comunque della Striscia di Gaza, per la liberazione, di cui si è parlato tanto, di 4 ostaggi. Abbiamo delle proporzioni evidentemente insostenibili, che parlano di 4 ostaggi liberati a fronte di più di 200 morti, di cui la grandissima parte, ammettendo e non concedendo che siano stati anche eliminati dei militanti di Hamas, ecco, erano civili, erano donne, erano bambini, erano persone che stavano ormai vivendo in una condizione di grande difficoltà, come abbiamo più volte testimoniato, non solamente noi e non solamente attraverso appunto gli Yesterday's Papers. Dunque, diciamo che la volontà da parte di Gantz di allontanarsi dal governo Netanyahu rientra un po' in quel tentativo che ormai viene, diciamo, non decisamente ma in maniera serpeggiante sostenuta anche dagli Stati Uniti d'America, per cui ecco, Netanyahu è divenuto un personaggio sostanzialmente scomodo e quindi di fatto Gantz, come avevamo già detto ormai da diversi mesi, è il portavoce all'interno di Israele delle istanze di Biden. Infatti lui ha dichiarato di andare via dopo aver detto che appunto ha sostenuto, leggo virgolettato, il governo sapendo che era un cattivo governo. Abbiamo formato un governo di emergenza nell'ambito di un'alleanza forzata dal destino, vado avanti. Dopo il disastro di ottobre la situazione del paese è cambiata, e ancora virgolettato, quindi citato, lo Stato di Israele ha bisogno e può ottenere una vera vittoria. Una vera vittoria mette il ritorno a casa dei rapiti al di sopra della sopravvivenza al potere. Una vera vittoria unisca il successo militare ad un'iniziativa politica e civile. Una vera vittoria porterà al collasso di Hamas e alla sua sostituzione. Una vera vittoria consiste nel riportare a casa sani e salvi gli abitanti del nord. Una vera vittoria consiste nello stabilire, e qui bisogna attenzionare, sono parole mie ovviamente, una alleanza regionale con l'Iran. guidata dagli Stati Uniti con tutto il mondo occidentale. E ancora, queste sono parole mie, virgolettato, una vera vittoria è cambiare le priorità nazionali, ampliare la cerchia dei servizi e dei servitori e assicurarsi che Israele sia capace di affrontare le sfide che deve affrontare. Quindi, in altre parole, quello che chiede Gantz, e per questo diciamo giustifica le sue dimissioni, è di far sì che Israele raggiunga l'obiettivo per cui questa guerra di fatto è stata portata avanti e sostenuta anche dagli Stati Uniti, ossia, l'abbiamo detto tante volte, la normalizzazione. Cioè, una gestione così feroce come sta facendo Netanyahu non è qualcosa che fa comodo al capitale legato al dollaro, che ricordiamo all'interno del discorso del patto di Abramo vede un elemento cruciale per l'opposizione all'area valutaria legato alle valute cinesi, allo yuan renminbi, che nel frattempo sta assumendo un aspetto di internazionalizzazione per nulla comparabile a quello del dollaro per ragioni abbastanza ovvie, ma è obiettivamente in crescita in termini di definizione della stessa come valuta internazionale, non solo per gli scambi cinesi ma per gli scambi internazionali di molti paesi dell'Asia e in parte per altri paesi che si trovano in altri continenti, appunto. Dunque la questione della conflittualità interimperialistica è di natura cruciale. Ribadiamo ancora una volta che si tratta di una conflittualità dovuta a una fase di crisi e dunque a un inasprimento delle condizioni, a un aumento delle difficoltà di accumulazione, che determina che, così come in Israele, dunque definizione di patto di Abramo in contrapposizione con alcune delle rotte della Silk Road, il Belt Road Initiative più precisamente, ossia il più grande progetto di investimenti pianificato dalla Cina ormai da diversi anni, ecco, è in questa realtà che si va configurando e che va inserita proprio l'aggressione al popolo palestinese, lì dove il popolo palestinese è un capro espiatorio evidentemente necessario al raggiungimento di questi fini. Quindi, se da una parte sembra che il governo israeliano si sia indebolito, e probabilmente lo è perché numericamente la maggioranza che sostiene Netanyahu si è affievolita, questo ovviamente, d'altra parte dobbiamo comprendere che Netanyahu, e questo l'abbiamo definito tanto tempo fa, soprattutto quando cominciò nella fase diciamo di isolamento maggiore, per esempio a bombardare la ambasciata iraniana a Damasco, come probabilmente molti ricordate, ecco, questo isolamento viene anche ad essere sottolineato da parte di membri importanti del governo. Quindi c'è un governo che si va collocando su posizione di sostanziale eliminazione completa, come ha scritto appunto la repubblicana statunitense sulle bombe, kill them all, uccideteli tutti, sperando, auspicando un genocidio completo, una fuoriuscita dalla storia del popolo palestinese, che invece, come sapete, riesce sempre a trovare il modo di resistere con dei mezzi veramente inattesi e incredibili davvero. E dunque abbiamo che questa conflittualità continua a essere importante. Importante lo vediamo lì, lo vediamo in Ucraina, lo ribadiamo ancora una volta, sono dal nostro punto di vista due aspetti che fanno parte dello stesso elemento bellico e di conflitto, quindi area del dollaro versus area delle valute asiatiche, Cina in primis. E lo si vede in tutti gli aspetti, anche per quanto riguarda, ricordate, la famosa, ne abbiamo già parlato, questione degli UTI. Ricordate che gli UTI dovrebbero essere, secondo chi li definisce così, non lo facciamo per semplicità, quel gruppo di ribelli yemenita che aveva impedito a molte navi, soprattutto a quelle israeliane, di passare attraverso Suez, aveva creato dei problemi molto importanti. Lo avevamo già sostenuto, lo ribadiamo, che è proprio il porto di Aden, che sarebbe il luogo lì dove gli UTI maggiormente hanno agito militarmente, si trova sempre nel Mar Rosso e quindi anticipa, diciamo, tutta quella rotta che porta le merci asiatiche ad arrivare tramite Suez e quindi prima tramite Aden all'interno del Mediterraneo. Ed è per questa ragione che la Repubblica Popolare Cinese aveva individuato nel porto di Aden uno dei luoghi fondamentali proprio della rotta sud della Belt and Road Initiative. Dunque lo Yemen, legato all'Iran e quindi alla Cina, ha cercato di tutelare questo tipo di luogo. Sostanzialmente così va letta tutta l'operazione militare. Questo ha creato dei problemi sicuramente, in dati che non sono assolutamente scontati. parlano che il numero di navi passate nel 2024, fino ad ora, nelle prime settimane, si è ridotto di ben il 50%, e dunque ciò ha determinato una modificazione delle rotte, e determinando appunto una circumnavigazione poi di fatto attraverso il Capo di Buona Speranza, come si faceva prima della definizione del canale di Suez, e quindi sostanzialmente un arrivo attraverso i porti molto prossimi a Gibilterra, che quindi a sua volta questa operazione ha determinato un incremento dei costi. Questo lo sottolineiamo non già per dare una definizione numerica di un fatto, bensì perché appunto è una guerra che non è esclusivamente di natura nazionale, ma come tutte le guerre interimperialistiche contiene all'interno l'elemento dello scontro tra capitali, contenendo una chiara matrice di classe, come ci ricordava Bertolt Brecht molti anni fa. La guerra che verrà non è la prima. Prima ci sono state altre guerre. Alla fine dell'ultima c'erano vincitori e vinti. Tra i vinti la povera gente faceva la fame. Tra i vincitori faceva la fame la povera gente egualmente. Grazie a tutti per l'ascolto e ci sentiamo presto.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.